Ciao a tutti, io sono Giada e sono qui con Emilio.
Ciao!
Per parlarvi di Dungeons & Dragons, giochi di ruolo e altre cose fantasy dal punto di vista dei nostri background, ma oggi siamo qui
per parlarvi di Dungeons & Dragons, l'onore dei ladri, il film di Dungeons & Dragons uscito recentemente nelle sale.
Sì.
E che io e Giada abbiamo avuto l'occasione di vedere in anteprima.
Sì, grazie all'invito di Mondadori Libri per Ragazzi, che se ricordate ci aveva già inviato il libro di Dungeons & Dragons uscito appunto per i ragazzi e che questa volta ci ha invitato a vedere il film in anteprima al cinema Anteo di Milano.
Avremo una sezione senza spoiler iniziale, così se non l'avete ancora visto potete seguirla, e vi daremo un avviso, magari anche sonoro, mettiamo un
sì,
suono.
Beh, secondo me dopo
sì,
il...
lo diciamo, e dopo, poi dopo la pubblicità. Il segmento pubblicitario, esatto, parte la sezione dello degli spoiler.
Ma prima di lasciarvi alla recensione del film di Dungeons & Dragons, vi ricordiamo un paio di cose. Innanzitutto vi ricordiamo che saremo presenti il 19, 20 e 21 maggio al Play di Modena. Se non avete ancora preso i biglietti potete farlo tramite il sito del Play, e i nostri vari eventi che saranno distribuiti in tutti e tre i giorni invece potete seguirli attraverso i nostri canali social, in particolare Giada di Ruolo su Instagram, dove vi ricorderemo spesso che cosa faremo i vari giorni e dove dal 15 aprile ci sarà il link per Eventbrite per prenotarsi, perché sono gratuiti ma sono comunque a numero chiuso. E poi vi ricordiamo che c'è un viaggio in Irlanda da organizzare, quindi se avete voglia di scoprire l'Irlanda, di giocare di ruolo e di partire con me e Viola, e nel caso in cui dovessimo raggiungere il numero di 12 partecipanti anche con Emilio, potete iscrivervi al link che vi lasciamo in descrizione.
Ma prima di passare al film vi lasciamo alla sigla dei Supernova Collective. Mentre salite i gradini della torre che scricchiola e geme sotto il peso dell'oro accumulato in secoli, sapete già che dovrete affrontare un drago, ma questa volta sono due
e hanno un microfono.
Ho trovato il film estremamente gradevole. Sono partito con delle aspettative mediocri, ma perché appunto, dicevo, è un primo tentativo di film su Dungeons & Dragons dopo anni che non se ne tentava uno. Quindi ero molto, molto sereno. Sono entrato e ne sono uscito divertito. Di certo meglio degli ultimi film Marvel che sono andato a vedere direttamente al cinema. C'è un profondo rispetto della source originale di Dungeons & Dragons. Il doppiaggio di altissimo livello, ma Stefano Crescentini può doppiare quello che vuole, io sono contento. Secondo me è un film molto onesto, molto divertente. L'ideale, secondo me, nella fascia 10-20 anni. Se tu, come noi quando eravamo giovani, ci guardavamo Dragonheart o robe del genere e ci innamoravamo del fantasy, i ragazzi di oggi con questo si possono prendere bene. È proprio un film carino, senza pretese. Beh, basta, non ho altro da dire. Mi rimetto alla corte.
Mi è piaciuto tantissimo, finalmente qualcosa di fatto bene, pieno di citazioni, easter egg, un sacco di divertimento, un sacco di scene tristi, ma anche tante tante risate, quindi assolutamente consigliato.
Allora, eccoci, direi che per un profano come me che non ha mai giocato a D&D, devo dire che è un film divertentissimo, dove si coglie comunque lo stesso l'essenza di auto, come dire, prendersi in giro, no? Questa cosa l'ho colta fin dall'inizio e la cosa che mi è piaciuta tantissimo è il cast azzeccatissimo. È difficilissimo magari trovare un cast corale così importante, però devo dire che erano perfetti tutti quanti azzeccati e non avevo idea di cosa avrei visto e ho riso tantissimo. Quindi devo dire che uscito dal film a caldo, un film divertentissimo che piacerà a tutti tantissimo, tantissimo.
A me è piaciuto, secondo me hanno rispettato un po' il sentimento del gioco al tavolo, secondo me. Alcune cadute di stile qua e là sulle meccaniche, però non me l'aspettavo, dai. Cioè non mi aspettavo che rispettassero le meccaniche.
Bello, torna l'Armata delle Tenebre, Mixigala, i Guardiani della Galassia con la X. No, è bello, bello. Piace a tutti, piacerà anche mia moglie. Non devi essere super nerd per vederlo. Diverte e a me è venuta voglia di masterizzare. Quindi funziona, funziona.
Simpatico, mi ha fatto delle idee. Non lo so, Giada, non ci ho pensato abbastanza.
Mi è piaciuto molto perché secondo me simula perfettamente quello che succede durante le sessioni di D&D, cioè ha mescolato bene l'epica, che però in realtà poi è una partita tra amici in cui si ride e si fa gli stupidi, per cui da quel punto di vista secondo me il tono era quello giusto.
Allora, abbiamo un discorso da fare prima di iniziare. A me il film non è piaciuto.
A me invece sì.
Ok. Penso di essere l'unico nella sala a cui non è veramente piaciuto. Però c'è una distinzione importante da fare. Quando guardo un film o leggo un libro, a meno che non mi prenda tanto dai primi momenti, quello che inizio a guardare è più come è strutturato, come è costruito, cosa vogliono esprimere. Quindi un po' il lato tecnico della sceneggiatura soprattutto. Quindi il fatto che non mi sia piaciuto non vuol dire che di per sé è un brutto film. Vuol dire che un po' non è il mio genere, perché sono un po' stanco dei film alla Marvel, sempre umoristici, sempre comici, che non prendono mai sul serio il loro materiale. Dall'altro lato, mi sono divertito comunque, cioè durante soprattutto il secondo atto ho riso un sacco. Quindi non vuol dire che sia un brutto film, non vuol dire che vi dica no, non andate a vederlo, però ci sono un po' di cose che mi hanno infastidito abbastanza da essere particolarmente innervosito quando sono uscito. Adesso che è passato già un po' di tempo, mi sento un po' meglio con il film.
Per me invece c'è stato un po' il processo contrario, nel senso che sono partita con delle aspettative bassissime, proprio perché, come sapete, i film della Marvel non sono il mio genere e dal trailer mi sembrava molto quello stile.
Posso farti una domanda subito, poi ti lascio continuare? Ma i film della Marvel ti piace? A te non piace? Non sono mai piaciuti?
Mai.
Quando abbiamo visto anche i primi Avengers non ti piacevano?
Mai. No, gli unici che mi sono piaciuti sono quelli di Iron Man.
Come tutti, penso. Cioè che è quello che ha fatto... di fatto creato il Marvel Cinematic Universe.
Poi tutto il resto non mi è piaciuto. Quindi sono partita con delle aspettative molto basse, mi sono divertita molto durante la proiezione del film e mi è piaciuto, cioè mi ha comunque lasciato tante impressioni positive. Poi nei giorni successivi, riflettendoci e scrivendo questo episodio, quindi anche soprattutto nella seconda parte che sarà quella con gli spoiler, quindi quella che ascolterete se ve lo siete già visti al cinema o tornerete ad ascoltare dopo averlo visto,
o se siete come me e non ve ne frega niente, ecco, ascoltate gli spoiler lo stesso.
Ci sono un po' di cose che forse mi hanno fatto storcere il naso, ma appunto dal punto di vista della trama, della sceneggiatura e così via. Poi detto questo, sono sicuramente l'ultima esperta di film, cioè proprio per niente, nel senso che comunque non mi ritengo esperta né sulla regia né sulla sceneggiatura né su nulla, perciò le mie saranno sicuramente semplicemente impressioni soggettive proprio a livello di pancia, cioè che cosa si è mosso. E quindi, come sempre, quello che vi invitiamo a fare quando ascoltate le nostre recensioni di qualsiasi cosa
è prenderci come un template di un ascoltatore, no? Già da un tipo di... gli piace un tipo di cosa diversa da Emilio, quindi avete due versioni di cosa può piacere, voi sapete dove siete posizionati rispetto a già da Emilio.
Esatto, cioè se di solito ascoltate le nostre recensioni e vi ritrovate su alcune cose, sapete anche poi che se abbiamo la stessa linea di pensiero.
Lunghezza d'onda, e quindi se va... che è un po' come funzionano le review di tutti gli youtuber, non è l'esperienza che cerchi, è dire ti seguo da una vita, capisco cosa ti piace, quindi ho una base per valutare. Quindi parliamo di Dungeons and Dragons.
Allora, impressione generale, così proprio a caldo, ma anche quella che è rimasta poi un po' nei giorni successivi. Come dicevo, il trailer non mi aveva ispirato. Il trailer è uscito molto tempo prima, no?
Sì.
E era un periodo in cui io avevo bisogno di vedere fantasy epico.
Sì.
Cioè mi mancava quel tipo di fantasy. Poi per fortuna ci sono state di mezzo alcune serie TV che hanno un po' nutrito.
La Ruota del Tempo, Il Signore degli Anelli.
E soprattutto House of Dragons.
Ah, House
forse
of Dragons.
È quella che più ha nutrito in realtà, per quanto mi riguarda. Avevo bisogno un po' di quel genere lì, e quindi vedere invece D&D trattato in modo umoristico non mi aveva fatto impazzire come idea. In realtà poi, una volta che quella parte è stata nutrita, come dicevo, mi ha divertito molto vedere al cinema invece questo film in particolare. Secondo me in realtà è stata una scelta vincente quella di scegliere un tono comico.
Sì, sono
perché
d'accordo.
Se avessero scelto un tono epico sarebbe stato super cringe.
Sì, possiamo...
e super difficile anche a livello di produzione.
Sì, possiamo subito sfondare una porta. Hanno scelto il tono giusto per rappresentare una sessione di Dungeons and Dragons.
Assolutamente d'accordo.
Su quello non ci piove. Tutte le scene che ci sono nel film, che funzionano meglio, che fanno più ridere, non fanno ridere perché è la battutina di Batman o di Superman o di Iron Man nel momento meno opportuno possibile, che spesso non c'entra niente con il tono che stai dando alla scena, tutto fa ridere perché pensi quante volte è successo anche a noi.
Esatto.
Quindi poi nella sezione degli spoiler faremo degli esempi di questa cosa.
È praticamente un film meme. Cioè nel senso è come se tutte quelle scene fossero i classici meme che vedi su D&D.
Però è un film meme dal lato positivo del termine alla John Wick. Dove dici... Tu non l'hai visto, però l'idea è stupidissimo. Gli uccidono il cane. Mm-hmm. È proprio i primi 5 minuti del film, non accusatemi di fare spoiler. Gli uccidono il cane e lui va ad ammazzare gente, punto, no? Che è un po' il meme di Io ti troverò, quello di Liam Neeson che cerca la figlia, no? Mm-hmm. Che, però qui è la stessa storia, ma senza una motivazione, no?
È ricco di momenti che citano quello che succede ai giocatori al tavolo, anche proprio nella struttura stessa del film. Secondo me riprende tanto quello che avviene nelle campagne di Dungeons & Dragons, cioè è molto autoironico rispetto al gioco, perché se ci pensi la trama è molto lineare, cioè devono fare una roba e per farla potrebbero andare dritti a farla.
Infatti, cioè, la trama non è lineare, che la trama non esiste in quel film, cioè non ha un senso.
Aspetta, allora, però... Capito che, cioè, loro hanno una missione e potrebbero tirare una linea dritta e andare direttamente a quella missione. In realtà fanno una serie di robe parallele che è esattamente quello che fa un party di D&D. A me questa roba gasa un sacco.
A me questo è quello che non è piaciuto.
Ok, cioè, invece secondo me funziona.
Finché è rimasto a livello di scene e di battute, funziona. Il fatto è che non puoi presentare quello che succede a un tavolo in cui i giocatori non hanno idea e fanno le cose a caso il 90% del tempo, come un film. Cioè comunque stai impegnando 2 ore della mia vita, ti pago per vederlo, voglio che ci sia anche una storia, non è un componente che si può evitare. Però ribadisco, non è un problema.
La storia c'è, dai, la storia c'è, comunque una trama ne parleremo nella sezione.
Primo atto e secondo atto che costruiscono una roba diversa da quello che succede nel terzo, senza sviluppo dei personaggi.
Ma è quello che succede nelle campagne.
Sì, ho capito, ma no, per me non è non è accettabile da degli sceneggiatori professionisti. Potevano fare la stessa cosa costruendo anche una trama, è fattibilissimo. È fattibilissimo, cioè puoi fare la stessa cosa fatta bene. Vox Machina l'ha dimostrato, cioè ha lo stesso idea di andiamo un po' a caso, c'è l'idea di preservare come le storie e le avventure vengono fuori al tavolo, però nel complesso crea un arco narrativo che ha senso. Qui invece semplicemente, e secondo me infatti non è colpa, stavano simulando Dungeons & Dragons, ma è colpa, volevano fare un film della Marvel. Dove le trame non hanno senso e dove i personaggi avrebbero potuto risolvere le cose nel primo momento. Il setup è il classico setup di un heist, ok? Però è fatto male. Manca una componente fondamentale degli heist che viene fatta dopo, quando ormai è troppo tardi. Ci sono 3 heist di fila che non si capisce come mai. Di solito il primo piccolo heist, il primo piccolo colpo che la gang fa è per farti vedere come funzionano assieme tutto. E qui invece no, perché dopo deve riformare un gruppo diverso. E poi non dico nient'altro, perché sennò entro negli spoiler. È proprio che avevano le idee confuse su cosa scrivere. Erano molto più bravi a scrivere scene comiche, piccole vignette comiche, quello sì.
La regia a volte l'ho trovata un po' confusa, perché in generale è molto improntata sul seguire l'azione, quindi sia nelle scene appunto d'azione che nei combattimenti, e in generale è un tipo di regia che a me confonde, perché ho tanti problemi visospaziali e quindi mi disorienta. E in generale, non penso, pur appunto non avendo assolutamente competenze a riguardo, però non mi è sembrata una di quelle regie che dici wow, questa rimarrà nella storia, cioè è molto standard.
E fa quello che deve fare. E tra l'altro soffre tanto del fatto che salta di palo in frasca tantissimo. Cioè non ha mai un luogo in cui si può sistemare, mostrare al pubblico che adesso siamo qui e quindi poi fare cose un po' più carine. Se ci pensi, non sono mai tornati nello stesso posto più di una volta in tutto il film. Veramente ci sono 2000 location in questo film, e quindi continui a muoverti da una location all'altra e dici vabbè, devo soltanto mostrare quello che sta succedendo.
Ma tra l'altro tutte queste location, secondo me, in realtà erano tutte
CGI.
Sì,
la maggior parte sì. No, beh, c'erano tanti, quello è un lato positivo che a me è piaciuto molto. C'erano tanti effetti pratici, gli animatronics dei Dragonborn erano dei dragoni, erano fenomenali.
È vero, i Dragonborn erano fatti molto bene,
ed è practical effect quello, è fatti veramente, non era CGI, così come Lara Cochra. che c'è, e alcuni dei mostri sono fatti veramente, alcune le tombe che si vedono a un certo punto sono fatte veramente. Non so se poi hanno usato green screen o quella nuova tecnica che hanno dei mega schermi in cui proiettano in tempo reale l'ambiente.
Per quanto riguarda i combattimenti invece li ho trovati carini, le coreografie dei combattimenti secondo me erano comunque interessanti, e le colonne sonore che c'erano sotto ai momenti d'azione e combattimenti le ho trovate azzeccate.
Sì, e secondo me hanno fatto la scelta, che è un po' rischiosa sempre, di tenere gli attori in molti dei combattimenti perché gli si vede la faccia. Quindi però dall'altro lato della medaglia, non essendo stuntman, non vanno fino al contatto, si vede che i pugni sono finti, si vede che un po' delle mosse non sono fatte proprio fino in fondo, però almeno vedi, se hai un collegamento emotivo con il personaggio.
I dialoghi ovviamente sono principalmente comici, per tutta la premessa che abbiamo fatto sul fatto che comunque sia un film che punta sull'umorismo, e mi sembra che in generale anche quelli che partono seriamente poi alla fine sono tutti un setup per arrivare a una battuta che a volte magari è anche una battuta scontata, però in realtà ci sono dei momenti in cui dici ok, vabbè, ormai hanno fatto la battuta e hai riso e ti aspetti che sia finita lì, e invece poi va oltre il dialogo ancora con altre battute o comunque con altri o attraverso le scene con altri momenti che continuano a seguire quel filone lì fino a diventare esilaranti, nel senso che c'è stata proprio un'escalation di risate in alcune scene da parte della sala, e questo a me è piaciuto molto.
Quella scena lì di cui stai parlando secondo me è fenomenale, e effettivamente fa ridere sempre di più ogni minuto che passa. Esatto. È scritta veramente veramente bene quella, con tanti piccoli dettagli. Io su questa cosa secondo me funziona molto bene la comicità, un po' per i vari personaggi e l'interazione tra di loro. Molti si conoscono già, hanno della storia passata, quindi hanno un po' di questo chiacchiericcio tra di loro che ti crea le battute giuste, ma molto è anche che gli NPC, i personaggi non giocanti, gli altri personaggi, sono proprio NPC, cioè lo percepisci che non hanno una storia, che sono lì messi al Dungeon Master per dargli informazione. In qualsiasi altro film mi starei strappando i vestiti e arrabbiandomi perché non hanno pensato ai personaggi secondari come personaggi e così via. Qui obiettivamente Dungeons & Dragons funziona, cioè il fatto che siano tutti cartonati. E poi faremo un esempio bellissimo sulla Rakocra, per esempio, tra l'inizio e la fine del film, che ci sta, è fenomenale come cosa, perché l'avrei fatto anch'io come Dungeon Master, cioè è quello che fa divertire anche il tavolo, quindi quello funziona.
Quindi...
No, prima di passare alla sezione senza spoiler, perché ho sentito un quindi molto conclusivo da parte tua, e il world building, secondo me il world building è fatto molto bene, è proprio Faerun. Cioè avviene a Neverwinter parte della storia, ed è Neverwinter. Io non sono così esperto e ho visto alcune critiche, però c'è l'orso gufo, e l'orso gufo è molto orso gufo. C'è un drago ed è un particolare drago di un particolare setting. Ci sono tante cose riconoscibili. La cosa che mi ha divertito di più è che c'è un easter egg di Critical Role. Comunque fa parte del world building di Dungeons and Dragons in un certo senso, perché c'è un per 5-6 minuti, per una scena, continuano a parlare di questo incantesimo che fa sentire l'odore dell'erba tagliata, e l'incantesimo in italiano si sente meno, ma in inglese è proprio fresh cut grass, e l'attore che lo recita ha detto che è proprio voluto per rappresentare il personaggio di Sam Riegel in Critical Role. Quindi tutti questi rimandi, queste strizzatine d'occhio, ce ne saranno un sacco, una marea di cui non ce ne siamo accorti.
Sì, ma anche un sacco di citazioni a personaggi famosi dei Forgotten Realms,
Esatto, si parla di Lord Neverember, si parla di qualcun altro che sbuca fuori, e c'è anche
Mordekainen,
esatto,
e un sacco di altre cose, ma anche i Beholder fanno tante citazioni a tante cose che chi ha giocato conosce,
che però funziona dal punto di vista del world building, che anche qui funziona meno in film come la Marvel per esempio, perché non sempre un universo condiviso, e ti porta a pensare, ma ascolta, ma se sai che esiste quella gemma lì, perché non l'avete usata per risolvere questo problema? Ok. Invece qui sappiamo com'è D&D, sappiamo che per come è strutturata l'avventura, sapere che esiste un bastone più potente, sapere che esiste un mago più potente significa superare altre prove, e quindi in un certo senso tutti quei riferimenti hanno senso perché sai che non sarebbero gratuiti per il giocatore, e quindi funziona, è un'altra roba che funziona molto nel film.
E per concludere questa sezione senza spoiler, consigliato o no da andare a vedere al cinema? Per quanto riguarda me, sì. Non è un film da guardare per vedere una storia avvincente, non è un film da guardare per vedere un fantasy epico, non è un film da guardare per avere una trama che vi piace.
Non vincerà Oscar,
ma e non rimarrà probabilmente nella storia della regia dei film, ma è un film da guardare per ridere, per passare la serata in compagnia con il vostro party, con il vostro Dungeon Master, e per vedere in che modo il mondo di D&D che voi giocate al tavolo viene trasportato sullo schermo, sul grande schermo, ed è sicuramente più divertente se lo guardate con delle persone con cui di solito giocate, perché vi continuerete a girare verso di loro dicendo: oh, ma proprio come noi, oh, ma proprio come è successo nella nostra campagna, e così via.
Ciao Sara e benvenuta su Due Draghi al microfono, grazie per aver accettato di rispondere ad alcune domande dai lettori di Stibia.
Sì, ma poche, sì, come sì, promesso.
Sì, sì, va bene, prometto, prometto. Mm. Per rompere il ghiaccio, una domanda semplice, raccontaci un po' di te, dove sei nata, dove sei cresciuta?
Sono nata a Treviso, in Piemonte, o almeno questo è quello che pensavo, e prima che la mia vita venisse stravolta studiavo in un liceo di Alba e nella maggior parte del mio tempo libero giocavo ai giochi di ruolo, di qualsiasi genere, anche se il mio preferito era e resta Dungeons & Dragons.
Oh, qualcosa in comune dunque, dai, non sarà così terribile come intervista?
Sì, vedremo.
Vabbè, prima accennavi che la tua vita è stata sconvolta all'improvviso.
Sì, e non so ancora se in meglio.
Come ti sei sentita quando ti hanno raccontato la verità su chi fossi?
Dobbiamo proprio parlarne?
Dai, siamo qui per conoscerti meglio.
Beh, chi vuole conoscermi meglio può comprare il romanzo, no?
Di cui sei la protagonista, no? Sì, è vero. Ma ci sono aspetti che magari non sono stati scritti nel romanzo, no? Quindi possiamo approfondirli un attimo. Per esempio, come ti sei sentita quando ti hanno raccontato la verità su chi fossi?
E va bene, prima rispondo, prima finisce sta piaga, ho capito. Come mi sono sentita? Beh, strana, spaventata innanzitutto. Cioè, ancora prima che incredula, spaventata. Ci ho messo un po' ad accettare la cosa. In fondo ero solo una normalissima ragazzina di 16 anni, nessuno si aspetta realmente rivelazioni di quel genere.
Devo dire che a qualsiasi età non ti aspetti rivelazioni di quel genere, però...
La vicinanza di Samuele e soprattutto quella di Paola mi hanno aiutato molto a superare quei momenti.
E ora come va?
Beh, meglio, anche se tutto quello che ho scoperto e il compito che ci attende hanno solo sostituito emozioni con altre emozioni.
Quindi perché consiglieresti di leggere Stibia, a parte tutte queste emozioni represse che sento all'interno del romanzo?
Beh, chi ha detto che lo consiglierei?
Sara, è un segmento pubblicitario questo?
Va bene, lo consiglierei perché... perché parla di me. E io sono interessante, molto interessante. Cioè, lo sarei già senza i doni magici di cui sono dotata, con quelli poi...
Ok, va bene, dai, smetto di torturarti prima che ti ricordi di usarli. E se volete acquistare Stibia, di cui Sara è la protagonista, trovate il link in descrizione.
Allora, adesso, quindi...
Oh,
stiamo,
finalmente posso parlare!
Stiamo iniziando la parte con gli spoiler, perciò se non volete spoiler, non avete ancora visto il film, avete paura che questo vi rovini l'esperienza, vi invitiamo a ripassare dopo aver visto il film, che ormai è in tutte le sale cinematografiche, quindi andate a vederlo stasera e poi tornate qui domani mattina.
Al mio segnale scatenate l'Emilio, io sono pronto per questa sezione.
Allora, io mi sono preparata in questo modo questa sezione.
Okay.
Ho scritto punti a sfavore e punti a favore.
Ok.
Partirei con i punti a sfavore.
Sì, tanto io sono un agente del caos, quindi seguo
Perfetto.
Quello che dici e mi aggancio.
Allora, prima cosa che non mi ha fatto impazzire, il party praticamente è come se fosse composto solo da umani.
Sì, la tiefling
è
ha
umana.
Le corna in un cerchietto.
Esatto.
Cioè si vede il cerchietto sotto
Oddio,
le corna.
Oddio, questa cosa non l'ho
Io l'ho
notata.
Visto la prima volta che l'hanno fatta vedere, ho detto, ma perché? Ma perché? Non ha la pelle di un colore diverso, non c'ha
esatto.
gli occhi diversi, c'ha un cerchietto sotto le
Così
corna.
Così come lo stregone,
Mortaccino.
Simon, da quello che ho capito è un mezzelfo,
è un mezzelfo,
so.
C'ha l'orecchietta punta.
Però anche lì, cioè, hanno loro due, che sono gli unici due che non sono umani, in realtà hanno molto poco di non umano. Comunque non è fondamentale la specie, non si capisce, non
è
si vede.
Però è un problema della Costa della Spada, cioè obiettivamente è talmente blando il world building su queste cose nella Costa della Spada ormai che...
Però, non lo so, mi è dispiaciuto che ad esempio non ci fosse, non so, un nano, un gnomo, un halfling nel party, un dragonide anche. Già il party è composto quasi solo da umani e i due che ci sono che non sono totalmente umani comunque sono umani.
Sì.
In più questa cosa viene secondo me trasportata anche al di fuori. In pochissime scene ci sono specie non umane ed è un peccato perché in realtà i Forgotten Realms hanno una miriade di specie non umane e gli unici che sono fatti bene secondo me in realtà sono quelli che sono per metà animali, quindi i dragonidi, come dicevamo prima, sono fatti bene, gli aracocra sono fatti bene,
i tabaxi, era figo.
Quelli sono fatti bene, ma ad esempio gli gnomi, che a un certo punto appaiono, in realtà, cioè di fatto hanno preso un essere umano e lo hanno rimpicciolito e basta.
E neanche nel modo intelligente del Signore degli Anelli, in cui era fatto tutto con prospettiva degli stuntman più alti, più bassi e così via. No, semplicemente proprio preso la CGI, diminuito l'attore, con proprio sembra lo strumento di Photoshop, no? Che fai i contorni e poi restringi, e messo lì nella scena. Ti fa vedere un po' una cosa che non si vede mai nelle campagne, cioè la difficoltà di vivere in una stessa casa in cui ci sono persone di così differenza, così differenti, però di fatto sono umani rimpiccioliti.
Sì, ecco, e riguardo a questo, e qua parte la mia vena critica sociale, in realtà a me quella scena lì non so se è piaciuta, perché di fatto stava semplicemente puntando tutto l'umorismo di quella scena sul fatto che ci fosse uno dei due componenti della coppia ad essere molto basso, appunto.
Sì, ok.
E visto che anche nel mondo reale esistono persone affette ad esempio da disturbi come il nanismo,
okay,
è un pochino body shaming, così come potrebbe essere un pochino body shaming anche la scena del drago ciccione.
Aspetta, però nella scena in cui perché parliamo della scena dove Olga, il barbaro del party, va a trovare suo marito, perché ha scoperto quando è uscita di prigione che suo marito l'ha lasciata ha trovato un'altra donna e scopri che questa è ancora più ha una stazza ancora più grande, probabilmente sembra una mezza gigante o qualcosa del genere da come viene ritratta per quelle poche scene. Io non l'ho trovata così fastidiosa perché non è una generalizzazione sul mondo dove ti dicono tutti gli gnomi piacciono le donne alte.
No, non
ti fa vedere che
dico.
Quell'uomo, cioè tutta la battuta non è su una differenza di proporzioni, è sul fatto che a lui piacciono le donne più grosse di lui.
Non lo so, cioè nel senso, se ci pensi tutta l'inquadratura era fissa e riprendeva loro due nella differenza d'altezza.
Ma perché era divertente per la loro relazione che lui fosse più maturo di lei anche essendo più piccolo.
Sì, però cioè, di fatto problemi. Se ci pensi alla fine quella scena serve praticamente solo perché è vero che poi gli dà il bastone ma avrebbero potuto trovarlo in qualsiasi altro modo quel bastone. Sì. Quindi di fatto è tutta una scena costruita soltanto su quanto sia divertente questa cosa.
Può essere quello che dici tu, dipende anche dalla sensibilità
poi,
personale.
Nel momento, ripeto, sono cose che nel momento in cui stavo guardando il film mi hanno comunque fatto ridere o sorridere. Poi, mentre ci ho pensato nei giorni dopo, ho detto... però
diciamo
cavolo.
Così, non era così palese come il drago. Sì. Il drago fa ridere solo perché è grasso.
Esatto.
Quindi lì potresti dire, ok, non è proprio bellissimo.
E anche lì, cioè, io ho riso effettivamente, perché comunque noi che ci aspettiamo, che da giocatori ci aspettiamo sempre i draghi come super epici, super fighi, che fanno paura e tutto quanto, il fatto che questo drago devi avere più paura che ti schiacci col suo peso rispetto al fatto che possa tirare una fiammata e uccidere tutti... fa ridere come cosa in quel contesto, in quella scena.
Però fa ridere come cosa perché lo usa come arma il drago, non è soltanto perché si muove per errore mentre addormentato, cioè il drago tenta di schiacciare la gente perché sa del che il suo vantaggio è il peso.
Sì, però quindi, comunque anche lì tante scene sono costruite per prendere in giro, cioè la scena in cui tipo rimane mezzo appeso e non riesce più a salire sulla cosa, cioè dai.
C'è una creatura enorme,
sì,
si mette una tartaruga in quella
stessa situazione, adesso non voglio dire,
si muove
io non
modo.
Sto dicendo che Hasbro, Paramount, in generale gli sceneggiatori del film sono il male in persona e che abbiano cercato di fare body shaming sulle persone. Sto dicendo che in una società che sta sempre più attenta a questi temi, Hollywood non ci è ancora arrivata.
Comunque, volevo dire una cosa, secondo me il problema grosso di quella scena di cui parlavi prima, di Olga e di suo marito, è che quella scena lì non ha peso, non per le inquadrature o nel modo, cioè, perché secondo me non ti volevano neanche far ridere per la differenza di stazza, è che quella scena lì dovrebbe costruire il personaggio di Olga come quello che, cioè dovrebbe fare il setup del personaggio di una persona che deve rimparare a fidarsi degli altri, che deve costruire legami duraturi.
Sì.
Però uno non lo fa, perché lei è quella che nel gruppo ha più legami con tutti, cioè guardi i dialoghi che fa, parla con tutti, non è silenziosa, fa battutine a tutti, tutti rispettano le sue battutine, quindi lei non ha problemi con il gruppo, è l'errore numero uno. L'errore numero due di quella scena è che avviene dopo che loro hanno già accettato la cast, non è per presentare il personaggio di Olga. La presentazione del personaggio di Olga l'abbiamo già avuta con la scena delle patate nella prigione. E quindi era già fatta. Ormai l'avevi già lanciato il personaggio. In corsa non puoi aggiungere come bit narrativo della crescita del personaggio una cosa che rifà il setup del personaggio.
Cioè, secondo me l'ho percepita così perché mi è sembrata una scena a caso.
Perché non aveva nessun altro senso. Sono d'accordo.
Cioè loro ormai sono partiti e tutto quanto, decidono di fermarsi lì. Ovviamente alla fine a livello funzionale la scena è soltanto perché lui le deve ridare il suo bastone da passeggio, che così poi si scopre che è il bastone magico, del qui era. Sì. Capito che potevano farglielo trovare in qualsiasi altro modo quel bastone. Hanno messo questa scena che, come dici tu, secondo me è scritta male in generale, ed è per quello che poi uno può anche può percepirla in quel modo. Cose,
sì. Perché secondo me ci stava a metterla perché faceva ridere il loro rapporto, ma doveva essere usata per fare qualcos'altro.
Ma è che quel personaggio effettivamente così diventa solo una macchietta, perché già è un ognomo che non è un ognomo, perché non è un ognomo. Come dicevamo prima, hanno preso un umano, lo hanno rimpicciolito con gli effetti speciali e l'hanno piazzato
lì. Tra l'altro potrebbe essere
non ha niente
un
da un di un ognomo.
Potrebbe
anche essere un halfling, però non ha niente, cioè capito che se vai a guardare il manuale e i tratti sono molto più caratteristici di così. Invece lì hanno proprio preso un umano e l'hanno rimpicciolito, quindi già di per sé a livello caratteristico, cioè a livello di
caratterizzazione, sì, di caratterizzazione del personaggio fisica, non ha niente, proprio non soltanto ha niente. Il marito traditore di fatto.
E in più appunto non ha niente anche a livello di caratterizzazione, sì, è un po' inutile e di fatto quindi sembra che sia messo lì soltanto per far ridere.
E secondo me tira fuori anche un altro grosso problema, che è che sono così tutti i personaggi, di fatto tutti i personaggi, protagonisti e non, hanno una caratterizzazione sbagliata che non si fa tempo ad approfondire, che è super cliché. Ma non è super cliché di Dungeons and Dragons, è super cliché per i film del genere. Il protagonista è quello che deve decidere di abbandonare l'idea di resuscitare la moglie perché è un peso che lo trascina in basso e accettare che su quello ha fallito e quindi usare per qualcosa di positivo. Però di fatto poi il finale, quando salva Olga, fa la stessa identica cosa, quindi non c'è stata una crescita. Il druido non si capisce bene cosa stava combattendo per la foresta, poi per tutto il film praticamente si dimentica di combattere per la foresta e non ha nessuna soluzione finale su quello. Olga non ha nessun setup, lei non ha nessun problema, non ce l'ha all'inizio, non ce l'ha alla fine, finito lì. Lo stregone è l'unico che ha una linea
narrativa.
No, allora,
però secondo me quelli che hanno una linea narrativa decente in realtà sono Simon, quindi lo stregone, Simon. Ed, quindi il protagonista. E vabbè, dai, cioè
no,
nel senso...
Perché lui è il protagonista, lui è il personaggio che deve decidere di abbandonare il passato per accettare il futuro. Ma non c'è niente, cioè lo sta già facendo.
Beh, in realtà è il personaggio che deve tornare a credere nel passato.
Deve tornare ad essere arpista, fondamentalmente. Sì, ma cioè, sta già facendo cose buone. L'ha già deciso. Cioè, gli dicono il colpo. Lui dice: no, il colpo è troppo pericoloso. E poi accetta di farlo per motivi egoistici. Però ci crede ancora che fuori tutti i suoi compagni stiano facendo quello che lui gli aveva detto di fare. Stiano proteggendo la figlia e tutto. Poi subito la figlia dice: non c'è neanche il dubbio che non vada a prendersi la figlia. Non c'è neanche un momento in cui dice: ma forse vive meglio con lui. No, va a prendersi la figlia. Quello che avrebbero dovuto fare è dire: no, mia figlia sta bene con lui. Rubiamo solo la tavoletta. Avevano risolto la trama. Cioè c'era una dicotomia tra il fatto che il cattivo diceva alla figlia le cose corrette, no? Perché il padre era lì soltanto per rubare la tavoletta. Perché magari il padre dice: guarda, cioè io non sono stato capace, no, io non c'ero per questi 2 anni per mia figlia. È cresciuta, è cambiata, non mi riconosce più. C'è questa scena un po' imbarazzante in cui si vede che hanno una distanza. Forgia sembra che la stia trattando meglio di come la stia trattando. Lui dà la scelta alla figlia: ascolta, ma vuoi venire con me? La figlia gli dice di no. Lui rinuncia alla figlia e decide di rubare la tavoletta a Forgia. Così riesce a rubare la tavoletta Forgia, e quando Forgia incontra la figlia e gli dice guarda che è venuto soltanto per rubare la tavoletta, non ha mai voluto prenderti veramente, funzionava come cosa. Invece così lui sta già facendo una cosa positiva, sta già tentando di riprendersi la figlia. Quindi poi il momento in cui decide di resuscitare Olga è stato, capito? Gli hanno tolto valore perché in realtà lui ha già scelto la figlia.
Ho capito il discorso a livello di costruzione del personaggio. Boh, stavo pensando che in realtà c'è anche Olga... In realtà a me sembrava che comunque avesse una storyline sua legata appunto al legame con la ragazzina, però sì, di fatto alla fine anche lei, cioè a livello di costruzione del personaggio, di problema del personaggio eccetera, non ne quadra.
No, perché lei ha già trovato il suo nuovo ruolo, che è la madre o sorella maggiore per la ragazzina.
Sì, è solo una questione di riconoscimento forse, un esplicitare quel riconoscimento poi attraverso la scelta finale, esatto, del salvare lei al posto della moglie.
Mantenevano la stessa linea comica, perché stavo pensando appunto come si può migliorare con gli elementi che ci sono già. Se Olga, invece di avere una sua storia, fosse stata il mentore. In tutti i fantasy c'è la figura di Gandalf, qui avrebbe fatto morire dal ridere che il barbaro del gruppo è il mentore, perché lei ha già capito che la cosa importante è far crescere sta cacchio di figlia. E se gli avesse detto guarda che tu sei ancora ossessionato col tesoro, non stiamo andando lì veramente per la figlia, no, ma sei sicuro che stiamo andando lì per lei, perché lei sta vivendo meglio. E così c'era interessante il mentore che ha torto, e quindi deve riconoscere che ha torto, e dall'altra parte interessante che il bambino prodigio, che in questo caso è il bardo, no, deve riconoscere invece che aveva ragione lei. Cioè, era un po' più interessante come dinamica e funzionava uguale.
Comunque, passando ad altre robe che non mi hanno fatto impazzire, nei combattimenti il bardo non esiste.
Cioè, in generale il bardo non esiste.
Nei combattimenti il bardo usa il suo strumento musicale per menare le persone e non fa incantesimi, sarebbe stato fighissimo. Cioè l'unica volta in cui ho pensato boh magari questa è un'ispirazione bardica è proprio all'inizio, quando a un certo punto c'è Olga che sta menando, lui è lì fermo che si sta ancora liberando dalle corde e le dice tipo ce li abbiamo in pugno, eh, e ho detto ah questa sembra l'ispirazione bardica, e poi lei inizia a menare più forte. Però a parte quello, cioè che poteva essere semplicemente anche una mia percezione, basta, in realtà non lo fa mai ed è un peccato.
E io infatti è per questo che mi arrabbio così tanto con alcuni film, perché bastava un passettino in più. Mentre hai ragione, le facevi vedere un minimo di tipo note magiche che gli escono, sì, dalla bocca, qualcosina. Quando parla con la figlia e tenta di convincerla, fai vedere che un minimo il liuto si illumina, e lasci sempre il dubbio che lui ogni volta che parli stia istintivamente usando la sua magia.
Sì, le classi in generale forse non sono così fondamentali. Anche per esempio Olga,
sì,
è un barbaro,
sì,
mena di brutto, e sì, ok, ma potrebbe tranquillamente essere un guerriero.
Non ha mai ira, per esempio.
Esatto.
E per me non doveva urlarlo come se fosse un anime, bastava far vedere una scena in cui si
gonfiava,
carica, no?
Sì.
Oppure una scena in cui lui, tipo il bardo gli diceva dai, lei faceva sì,
esatto,
tipo giocatore,
sì,
di football, no?
In generale giocano sempre su questa roba che è meglio non farla arrabbiare. Michelle Rodriguez è molto brava a comunicare anche solo con lo sguardo quando Olga si sta incazzando, eccetera. Però sì, cioè non è lo stesso concetto di ira, cioè anche un guerriero può essere molto determinato nell'andare a menare qualcuno,
sì,
però non è in ira, non è la stessa cosa.
Perché non esistono le regole dei personaggi nel mondo, e non ho capito perché hanno fatto questa scelta quando regole del resto ci sono. Cioè le regole di come funziona un cubo gelatinoso,
sì,
una bestia distorcente, un mimic, ci sono tutte. Agli incantesimi come funzionano? Ci sono, hanno verbale, somantico e i componenti.
Sono stati più bravi con Simon
e
Doric, quindi lo stregone e la druida. In quel caso sono stati più bravi perché vabbè, la druida effettivamente c'è tutta la scena iniziale dell'inseguimento in cui lei continua a trasformarsi, che è molto figa,
sì,
anche se vabbè...
Si trasforma, capito? Ma
però
ti costa,
sì,
tra l'altro lì ti costa meno, la lasci dopo per una trasformazione in più.
Perché Emilio e Fra hanno contato quante volte
si
è trasformata,
trasforma,
e dicevano
è impossibile
che si trasformi così tante
troppe volte si è trasformata.
Boh, non c'è nessun talento che permette questa cosa, però ho capito che rispetto al scegliere di non sfruttare proprio
tutta la classe
e dire vabbè l'hanno fatta trasformare una o due volte in più... Dico chi se ne frega, cioè proprio cercare il pelo nell'uovo.
Sì.
E l'altro che secondo me hanno usato bene è lo stregone, perché mi piace anche il fatto della componente del caos.
Sì.
L'hanno proprio esplicitato.
Esatto, perché non si poteva basare sul dado e il personaggio è basato sul fatto che quando fai 20 succedono cose strane. No, quando fai 1 succedono cose strane. Lì invece lui può praticamente potenziare gli incantesimi con il suo focus arcano e quando lo fa gira la ruota e succedono effetti casuali. Quindi quello è carino. E tra l'altro mi è piaciuto... Di solito quella cosa lì diventa quella che il personaggio deve risolvere, no? La magia è caotica e man mano che impari ad usarla è sempre meno caotica. Invece lì rimane dall'inizio alla fine, almeno quello l'hanno tenuto costante. Infatti lui inizia ad usare i bastoni e gli oggetti magici per evitare questa cosa.
E in generale, appunto, positivo su Simon, a me il suo arco è piaciuto veramente tanto, forse è il vero protagonista di questo film. Perché alla fine è lui che deve imparare ad accettare se stesso, ad accettare la sua magia, ad andare oltre ai suoi antenati, al nome dei suoi antenati, e secondo me lui è scritto bene come personaggio.
Sono d'accordissimo e capisco anche gli sceneggiatori da questo punto di vista, perché facendo anch'io il fumetto dei Corvi della Notte è veramente difficile tentare di mettere un protagonista e dire questo è il protagonista. Proprio D&D è fatto così e quindi un po' paghi per questa roba. Ma il paladino, Zenk, il paladino è fenomenale. Il paladino è come dovevano fare tutti i personaggi, perché invece di essere un cliché della Marvel, è un cliché di D&D, è il paladino fatto tutto d'un pezzo, che funziona anche un po' per il bardo, per il protagonista, no? Che è il bardo affabulatore, però non l'hanno portato fino all'estremo. Qui invece è proprio il paladino, funziona sempre come il paladino, capisci cosa può fare, cosa non può fare, quindi funziona.
Capisci che è un livello molto più alto di tutto il party.
Ho adorato
e poi
se ne va.
Però passando ai punti positivi, c'erano altri punti negativi da dire.
Ok, scusami.
Quindi lo riprendiamo tra pochissimo. No, l'ultimo punto a sfavore che ho segnato è la soluzione finale.
Madonna.
Di lanciare il tesoro dalla mongolfiera per far scappare
le
persone.
Mamma mia.
Non ha senso per niente.
Kill
me. La scena è... C'è questa pazza che sta radunando nubi e ormai le nubi hanno già iniziato ad uccidere le persone all'interno dell'arena.
Sì.
Quindi non è neanche che si stanno radunando e la gente non se ne
accorta. Ma poi la nube non uccide le persone, le trasforma in zombie.
Sì, ok, vabbè.
Quindi se vedi... magari dici, vabbè, è un effetto speciale, ma quando vedi la gente che inizia a girarsi a divorare gli altri...
Ma infatti il punto è che per quello non funziona. Cioè, se fosse stata la scena, le stava ancora radunando ma la gente era troppo presa a guardare i giochi e quindi noi li distraiamo e li facciamo uscire fuori dallo stadio, e quella quando si ritrova lì con tutte le nuvole radunate e iniziano a scendere i raggi, non c'è più nessuno e lei dice ma che cosa sta succedendo, avrebbe funzionato un pochino meglio. Ma qui
fai vedere che lei
l'aveva
occhi...
già fatto.
E questo è sono e che bastano dettagli piccoli. Fai vedere che lei, la cattiva Sofina, ha gli occhi ribaltati per fare l'incantesimo, perché non è il suo master, non è il super stregone, quindi non è così potente. Glielo fai anche dire. Poi parliamo di Sofina, perché è un altro tasto dolente. Loro non potevano farle dire cose perché lei non è un personaggio. Lei non parla, è una trama vivente, quindi non potevano fare questa roba qui. Ma lei magari, parlando con il suo mentore malvagio, diceva ma io non sono così potente, non so se ce la farò. E poi fai vedere che lei perde la vista mentre lo fa. Che l'incantesimo è talmente potente che le causa un danno. Quindi lei non sa cosa sta succedendo. E quindi puoi far vedere la scena in momenti temporali diversi. Lo fai dal punto di vista di Sofina e sembra che la nube stia avendo effetto. E quando ti giri dall'altro lato fai vedere che i protagonisti in realtà sono già riusciti a portare fuori la folla e solo due o tre persone sono state colpite, no? Quindi era fattibile.
Sì, perché dal punto di vista della scelta del party, comunque all'inizio ho detto ma che cavolo di soluzione è, poi dopo nei giorni successivi pensandoci ho detto beh però è molto D&D, anche i nostri party quando sono in una situazione disperata si inventano la soluzione più stupida che uno, cioè a pensarci dopo dice ma con tutte le cose che potevi fare perché quella, e ci inventiamo le cose più strane.
Sì.
Però appunto l'avessero costruita in un altro modo la scena avrebbe anche funzionato.
Sì, tra l'altro io ero molto contento fino a quel punto, perché c'è tutto un problema sul terzo atto nei film d'azione, dove ormai le modifiche dei personaggi ci sono stati al culmine del terzo atto, no? Tutti sono felici e contenti, tutti hanno ottenuto quello che vuole, c'è soltanto di dimostrare che sono cambiati i personaggi, che è la parte che a me annoia sempre di più, perché sai già come andrà a finire con il buono e il cattivo che si scazzottano e che questo dimostra la superiorità morale del buono. Qui l'hanno fatto veramente in fretta, io stavo dicendo guarda ce l'hanno fatta, per una volta ce l'hanno fatta, vanno giù in fretta, e poi ho visto sta cagata dello stadio completamente montata male, editata male, tutto un problema di CGI e montaggio, ho detto no, cioè ci stava, combattimento è veloce, ve lo facciamo solo per così, c'è un combattimento figo dove loro finalmente lavorano assieme, dove tutti hanno risolto i problemi, ve lo facciamo vedere solo perché è bello da vedere. Mm. Mi stava bene. E poi c'era il momento finale con Olga, che con le modifiche che ti ho detto, mm-hmm, avrebbe anche avuto senso, cioè lui lì in quel momento decide, sì, finalmente, sì, che è più importante la sua nuova famiglia di quella vecchia. Ma tra il fatto che i personaggi sono deboli, la trama è debole, il fatto che c'è sta roba qui, il finale mi ha proprio lasciato con l'amaro in bocca.
Hai altri punti?
Sofina.
Ok.
Mamma mia, il cattivo. Io, cioè, c'è tutta una corrente moderna di sceneggiatura che si basa sul fatto che quando è un cattivo interessante puoi permetterti di fare cose che normalmente non potresti permetterti di fare in una storia tradizionale. Un esempio, i fratelli Coen, Non è un paese per vecchi, Il cattivo è estremamente interessante, Ogni volta che compare c'è tensione in scena perché non sai quello che succederà, perché è un totale psicopatico, però ti interessa sapere le sue motivazioni, è super competente, quindi ti interessa anche vedere come ammazzerà le persone, come farà le cose. Questo gli permette di fare un film che sennò non si reggerebbe in piedi. D&D, anche lì, sarebbe stato meglio questo film con un cattivo che funzionasse bene, con un cattivo interessante. Ho capito che era una maga rossa del Tai, però dagli due motivazioni. Era anche interessante il fatto che i cattivi avessero fatto un colpo di stato nel loro mondo e lei era stata strumentale per il capo, cioè poti creare tutta una relazione su quello, fare un suo piccolo arco narrativo in cui lei si sente insicura, in cui lei non ha il potere e quindi fallisce per quello, perché è lì, ma non dovrebbe essere lì, ed è lì, è stata mandata lì per la politica del Thai, in cui se sali troppo di potere, mi immagino, ma sali troppo di potere il dittatore tenta di farti fuori. Cioè potevano espandere il world building, fare cose carine e reggere la trama sul suo personaggio. Invece è... lei è cattiva, è palesemente cattiva, perché? Perché ha il trucco sotto gli occhi, non fa niente di cattivo fino alla fine, esplicitamente, però abbiamo già parlato nei nostri episodi, sì, sui cattivi, in cui devi fare qualcosa di malvagio, non ne puoi lanciare un blocco temporale.
Mette il dito nel tè.
Mette il dito nel
che
tè.
Che maleducata.
Lancia il blocco temporale e poi sai che è cattiva perché mormora frasi al cane sottovoce nella stanza. Che fa morire dal ridere, andava tutto bene, cioè è il tipico NPC che metti lì, dici, per te è palese che è cattivo come Dungeon Master, il party se ne accorge solo quando ti pugnala alle spalle. Ci sta, però avevi quella scena in cui si vede l'anima del suo mentore che le parla, potevi fare qualcosa in più, ci voleva così poco, così poco.
Passiamo a un po' di punti a favore per quanto mi riguarda. Allora, io ho trovato divertente l'escamotage iniziale per raccontare tutto il background di Ed in modo condensato.
Sì.
Ok, l'ho trovato divertente perché? Innanzitutto perché è simile a ciò che facciamo all'inizio di una campagna.
Sì.
Cioè i giocatori costruiscono il background e non ce la fanno ad aspettare che sì, cioè non ce la fanno ad aspettare che pian piano tutto il party scopra le loro cose, no, devono dire tutto subito e quindi vengono interrotti ma vanno avanti.
L'inizio mi aveva fatto sperare così bene, mi stava piacendo così tanto che c'è la prigione,
figo,
loro che entrano nella prigione, la battuta sul col mezz'orco, l'orco, poi Lara Cochran che tentano di aspettare Lara Cochran. Quanto mi ha fatto ridere il pezzo in cui lui ricomincia a raccontare e ricomincia,
esatto,
da un po' più indietro,
esatto,
di dove era arrivato, ed è geniale.
Sì, esatto, io ho adorato quel pezzo. E poi l'altra cosa che mi è piaciuta di questo escamotage è che con il fatto che sta parlando lui con delle persone che vuole convincere a liberarlo, noi non sappiamo quanto di quel background sia vero.
Poteva essere, anche lì non ci hanno più giocato, poteva essere tutto finto.
Esatto,
vabbè.
Io ti giuro, ho pensato all'inizio, è tutto finto, in realtà non è vero che gli è stata sterminata la famiglia, non è vero che gli hanno ucciso la moglie, non è vero che la figlia è stata cresciuta, cioè non è tutta una storia strappalacrime che ha fatto perché deve convincerli a liberarlo, in realtà è un pezzo di merda bardo classico.
Che quella poteva essere un'altra
io all'inizio pensavo fosse così
anch'io, ma non è Ocean Eleven e quindi non si può fare una cosa del genere.
No, però è stato molto bello quell'escamotage, mi è piaciuto.
E questo è anche uno degli esempi di cui parlavamo nella parte senza spoiler della Rakokra, e di come funziona, cioè di come c'è un dungeon master dietro,
sì,
alla scena, perché loro si liberano buttando giù la Rakokra e sfruttando,
sì,
il fatto che lui si vuole salvare, che mi ha spezzato come cosa,
è vero, perché...
E nell'ultima scena Forgia tenta di liberarsi nello stesso modo, sbatte contro e anche lì sono robe che, cioè, ti fai come Dungeon Master,
sì,
tieni,
sì,
la continuity,
sì,
no?
Sì.
E cambi quelle due o tre cose che fa morire.
È vero, questa è una delle tante scene super divertenti,
sì.
Poi vabbè, citazioni e strizzate d'occhio ai giocatori, la scena del cimitero. Io non penso di non aver mai riso così tanto al cinema, ok? L'ho trovata una delle più divertenti perché appunto è successo un sacco di volte a tutti di avere a disposizione solo un tot di domande e di sbagliarle tutte e poi oppure di prendere degli NPC che non sono veramente utili e quindi di trattarli come lo schifo, no? Cioè da serie, sì. Vabbè, ma allora se non ci serve fa niente, passiamo
quanto
al prossimo.
Quanto ha fatto ridere lo scheletro che ha detto quella mattina mi sono alzato, sono scivolato, ho sbattuto la testa contro la vasca. Esatto. E poi sei andato nel campo di battaglia e cos'è successo all'elmo? No, sono morto nella vasca, non l'hanno dato a me. Ho detto è fantastico.
È bellissimo. Quella scena appunto è una di quelle che dicevo che va a costruire sempre di più in un'escalation di risate.
Sì.
Cioè tu dici ok, vabbè, ti aspetti, no, abbiamo solo 5 domande, ti aspetti che le sbaglino praticamente tutte, che bruccino la prima occasione. Succede.
Succede scritto poi bene, dici... perché è intelligente, non è soltanto sì. che fa domande del cacchio, è che
esatto.
fa delle robe e poi è insicuro e quindi mette la domanda alla
sì.
fine e
sì,
lui
sì,
dice
sì.
oppure addirittura si fanno domande tra di loro,
esatto.
e il cioè capito che lì avevano capito
bello,
come funziona l'incantesimo,
funziona.
Lo
poi...
sceneggiatore si è chiesto ma perché questo incantesimo devi, cioè puoi girare, puoi fare domande al party e poi girarti e fare, cioè qualcuno ha giocato veramente D&D, perché di solito ti giri, fai domande al party, ti rigiri verso
sì.
il non morto e gli chiedi cose, qualcuno l'ha ascoltato e ha detto ma scusa lui sta facendo delle domande,
sì, sì,
l'incantesimo
sì.
dice che poni delle domande,
vero, vero,
e quindi risponde anche alle domande fatte tra di loro,
esatto,
bellissimo,
sì, della serie che domande facciamo? Prima domanda andata.
Lì era cos'è che gli dice? Dice tipo ah quella contava come una domanda e lui
sì,
fa sì.
Esatto. No, infatti quella è molto bella, però appunto poi una volta successa questa cosa dici vabbè adesso ci sarà la parte seria in cui trovano, invece no, va avanti e va avanti e va avanti e dura diversi minuti e per diversi minuti c'era tutta la sala che
sì.
si scompisciava dalle risate. Un'altra parte che mi ha fatto molto ridere, che è molto meme di D&D, è quando Zenk ha finito di aiutare il party e se ne va.
Mamma,
e
che
va
bello
dritto.
Vedi quello, allora quello è il motivo per cui tutto il resto mi fa arrabbiare così tanto, perché tu sai come funziona un paladino in D&D, sai che quando lo giochi è una certa forma mentis e quindi dici no no, mo non si sposta, mo non si sposta, mo non si sposta, e quando succede ti fa ridere.
Esatto, esatto,
capito,
esatto.
È il fatto che sai le regole quindi capisci cosa
sì.
succede nel mondo,
e infatti cioè sono tutte le scene costruite così, che sono state costruite
veramente,
veramente
bene.
E ce ne sono tante, però quindi per quello che io l'ho trovato comunque un film che mi è piaciuto, perché è successo diverse volte nella mia testa che ho detto ah adesso succede questa cosa, e anche il ponte spiegava tutte le regole, vedevo, dicevo adesso succede questa cosa,
aspetta,
adesso
aspetta,
succede questa cosa,
diamo un po' di contesto, la scena nel sottosuolo,
giusto.
Lo so che l'avete
okay.
visto, però magari qualcuno sta ascoltando senza averlo visto,
sì.
c'è una scena nel sottosuolo e c'è il paladino che c'è già passato, quindi inizia a spiegare le regole per camminare sul ponte evitando le trappole e evitando di far crollare il ponte, sono regole molto complicate, la scena avanti per un po' e nel frattempo vedi Simon lo stregone che pian piano si avvicina al ponte e tu sai che sta per mettere un piede più avanti, perché succede sempre così, mette il piede, il ponte crolla e devono trovare un altro modo,
esatto, e però cioè tu per tutto il tempo sei lì che pensi adesso minimo lo fa, minimo lo fa, minimo lo fa, e quando lo fa ti fa morire dal ridere,
sì.
cioè è il concetto di suspense ma applicato al film
sì.
comico, è perfetto
e funziona bene perché conosci Dungeons and Dragons,
sì.
quindi conosci le regole,
esatto. Poi un'altra cosa che ho apprezzato molto, come dicevo già prima, è stato l'inseguimento con le varie forme selvagge, a me ha gasato tanto
sì.
e mi ha fatto venire voglia di giocare un druido,
sembra più il druido nuovo tra l'altro, quello di One
sì,
D&D,
esatto, quindi. Esatto, che non deve preoccuparsi di che animale sta giocando perché tanto
può...
ha tutte le forme sbloccate.
Oddio, potrebbe essere quello,
ma te l'ho detto io alla
ma...
fine
no,
quando
no,
voi
ma...
lo criticavate
sì.
io vi dicevo secondo me hanno già applicato le regole di One D&D.
Ok, ok, devo fare, ho capito male cosa intendevi perché è cambiato anche il numero di volte che ti puoi trasformare, quindi pensavo che tu pensassi al numero, no, è il nuovo druido, è
perché
per quello.
Non si deve preoccupare, non cioè deve... se passa da topo a cerbiatto
tanto rimangono uguali
forma.
Le statistiche, hai ragione,
lo so.
Scusate, ritiro quello che ho detto prima sul druido. Il druido è un altro esempio
vabbè.
Che fa ancora più incazzare il bardo, però perché per gli altri personaggi qualcosa hai fatto e il bardo è deciso di non dargli magia, allora perdonami,
che poi è pure il protagonista, è pure l'unico che ha una classe inutile,
è l'unico...
ma magari la sua classe non era il bardo.
Magari in una classe, era quella la battuta. Magari perché canta male, quindi magari è semplicemente un popolano normale. Cioè, io, quello che pensavo
io
che magari
io adesso questa cosa
base,
la devo scoprire, perché se è così impazzisco.
Magari l'idea di base è che lui era l'unico NPC. Tutti gli altri erano un party, lui era un NPC che si portavano dietro di cui stavano facendo la storia.
No, se è così impazzisco, perché io mi aspetto che ci sarà un sequel comunque, di sì, sicuro.
E non c'è più lui, e c'è il resto del party.
Secondo me nel sequel, tra l'altro, riprenderanno la storia della druida e di quello che stava succedendo.
No, perché era Forgia. Ti dicono proprio che era Lord Forgia che stava sboscando gli alberi.
Ok.
No, nel sequel ci sarà di sicuro il grande stregone cattivo. E la sua banda di Boy Scout.
Però se il sequel fossero loro quattro senza di lui... No, aspetta, quanti sono? Uno, due, tre.
Uno, due, tre. Beh, il paladino lo contiamo, anche il paladino spuccherà fuori di nuovo. Ci starebbe che sostituiscono il personaggio di Chris Pine, il bardo, con la figlia,
sì,
magari.
Allora, facciamo così,
troviamoci su un terreno comune. Visto sì, che è il primo film che mi fa ridere al cinema,
sì,
cioè per cui è comico, a me non piacciono i film comici, di solito non li vado a vedere, quindi ogni tanto magari ridacchio per una battuta fatta in un altro film, ma questo è il primo dove rido per un intero atto dall'inizio alla fine, quindi sono disposto a dargli l'onorevole dubbio che l'idea degli sceneggiatori fosse quella. Cioè fosse, facciamo questa cosa divertente, vediamo se si vede, lui è l'NPC e gli altri stanno seguendo la storia dell'NPC. Non vale comunque, è comunque scritto male il film, però possiamo...
Boh, non lo so,
questo diventerà
cosa
il mio canon, diventerà il mio canon e ci penserò con un po' più d'affetto, almeno
va
vado
bene
a vedere il secondo film.
Esatto. No, vabbè, io avevo anche altre cose da dire, ma ormai stiamo andando per le lunghe, quindi in realtà direi che siamo molto curiosi di sapere come lo avete percepito voi, se
sì,
siete d'accordo con le cose che abbiamo detto, se avete notato altri punti a sfavore, altri punti a favore, se in generale vi ha divertito o vi ha fatto schifo, e tutte queste cose potete dircele innanzitutto nel gruppo della community che abbiamo su Discord,
sì,
Non Dire Draghi, che trovate in descrizione,
descrizione,
dove ci sarà Emilio ad accogliervi e poi appunto tutti gli altri della community, oppure se volete chiacchierarne con me potete scrivermi in privato su Giada Di Ruolo su Instagram,
sì,
così messaggiamo a riguardo. E sono molto curiosa anche di sapere se sono state rilasciate delle interviste dagli autori, perché adesso voglio scoprire questa cosa.
No, non è vera,
party.
Giada, non lo so,
secondo me tra qualche mese, che non sia il bardo la sua classe, che sia il ladro, a un certo punto io ci ho pensato,
okay. Beh, potrebbe essere,
perché alla fine, cioè alla fine non è che perché uno ha uno strumento musicale ogni tanto canta è il bardo, di fatto non lo mostrano mai che è il bardo, ed è anche
no,
sicuramente un ladro.
Riferiscono l'uno con l'altro con i nomi delle classi, spesso stregone, paladino, quindi secondo me lo chiamano bardo un paio di volte.
Io non mi ricordo questa cosa.
Sì cioè che si chiamano tra di loro e sono sicuro, non mi ricordo se lo chiamano esplicitamente il bardo.
Vabbè, andrò a rivederlo.
Sì, no,
sì,
no, ho risposto di sì prima di accorgermi cosa
stava...
Io andrei a rivederlo, io vado a vedermi John Wick 4.
Va bene. Direi che per oggi è tutto, noi vi aspettiamo giovedì sull'altro nostro podcast Storie di Vapore, dove uscirà la sesta puntata di questa stagione, mentre lunedì prossimo, che è il 10 aprile, lunedì di Pasquetta, non uscirà l'episodio su questo canale Due Draghi al Microfono, perché noi ci prendiamo una breve pausa per finire di montare tutti i mobili e soprattutto lasciamo a tutti la possibilità di fare grigliate e sessioni in compagnia. Quindi noi ci sentiamo in realtà tra due lunedì su questo canale,
perché lunedì non è mai stato
così avventuroso.